Mi ricordo che quando ero un po' più giovane, fede significava mare. Fede significava andare prevalentemente al mare, stare in spiaggia, prendere il sole, queste erano le ferie. Poi si cresce e negli ultimi anni ho scoperto un certo interesse, una passione per i musei. Cioè, mi piace alternare, vabbè, un po' di mare, ma anche prendere del tempo per fare delle vacanze, come dire, culturali, dove si va a visitare delle città, dove si vedono dei musei. Perché i musei sono dei luoghi di memoria, ci raccontano la storia che ci ha preceduto. E la maggior parte dei musei è organizzata in gallerie. Se voi andate in un museo di arte, può essere che troverete una galleria dei grandi pittori del Rinascimento italiano, una galleria dei maestri olandesi, una galleria degli impressionisti e una galleria dell'arte moderna. Mentre in un museo storico vi capiterà invece di avere delle gallerie organizzate per periodi storici. E in un certo senso, Ebrei capitolo 11 è come un museo. È come un museo con diverse gallerie di fedi dove i credenti sono invitati ad entrare. Un ingresso gratuito per vedere queste opere esposte in queste gallerie di fede. E abbiamo iniziato il nostro tour per il Museo della Fede nell'ultima predicazione su Ebrei parlando della Galleria degli Antichi e abbiamo visto le figure di Abele, di Enoch e di Noè. Oggi entriamo in un'altra galleria, quella che potremmo definire la Galleria dei Patriarchi. Tradizionalmente il periodo dei patriarchi nella storia di Israele copre un periodo temporale di circa 300-400 anni che va dalla chiamata di Abramo alla schiavitù di Israele in Egitto, a cui segue poi i 400 anni di schiavitù appunto in Egitto. Ora, i quattro grandi patriarchi di questo periodo furono Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe. Noi non conosciamo esattamente le date, ma grosso modo è un periodo di tempo che va dal 2100, rispettivamente con Abramo, poi per proprio dire, al 1800 avanti Cristo. La vita di questi uomini e la storia delle loro famiglie occupa il libro della Genesi dal capitolo 11 fino al capitolo 50. Quindi abbiamo diversi dettagli della vita di queste persone insieme con quello che ci racconta l'autore di Ebrei al capitolo 11. Stranamente, studiando Genesi, ci accorge che la presenza di fede è accompagnata in modo anche chiaro da mancanza o assenza di fede, almeno nella vita di due di questi patriarchi, Isacco e Giacobbe, che non sono certo le prime persone che ci vengono in mente per fare un discorso sulla fede, perché la loro vita era un po' particolare. Ma a dire il vero, neanche Abramo, che come avremo modo di vedere è la stella, l'opera per eccellenza in questa galleria della fede, ha brillato in diverse occasioni. Per ben due volte ha cercato di spacciare la moglie Sara, che doveva essere una persona di bella avvenenza, per sua sorella, per evitare di essere messo a morte. E questo succede in Genesi 12 con il faraone e poi in Genesi 20 con il re Abimelech, i quali volevano aggiungere Sara al loro già numeroso harem. Quindi anche questo è strano. Ma allora perché Dio include queste persone nella galleria della fede? Se sono delle persone con delle macchie nella loro vita, perché Dio include queste persone nella galleria della fede? A quanto pare Dio ha un metodo per misurare la fede che non prevede la perfezione. Dio ha un metodo per misurare la fede che è diverso dal nostro. Vi invito ad aprire Ebrei 11 e leggeremo i versetti dall'8 al 22. Ebrei 11, versetti da 8 a 22. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende, come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Perciò da una sola persona, e già svigorita, è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia lungo la riva del mare che non si può contare. Tutti costoro sono morti per fede senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, chi dice così dimostra di cercare una patria. E se avessero avuto a cuore quella da cui erano usciti, certo avrebbero avuto tempo di ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste, perché Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro una città. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le premesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: è in Isacco che ti sarà data una discendenza. Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti e riebbe Isacco come per una specie di risurrezione. Per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche riguardo a cose future. Per fede Giacobbe, morente, benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e adorò appoggiandosi in cima al suo bastone. Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dei figli di Israele e diede disposizione circa le sue ossa. Il nostro brano, diversi versi, si concentra fondamentalmente su Abramo e noi passeremo la maggior parte del nostro tempo proprio sulla fede di Abramo. Cosa dire di Abramo? Abramo è l'esempio di fede più importante che troviamo nella Scrittura. E il primo motivo, la prima ragione per questa affermazione è che Abramo è stato giustificato per fede. Per affermare la dottrina della giustificazione per fede, nella sua opera magna in Romani, l'Apostolo Paolo usa proprio l'esempio di Abramo e dice questo al capitolo 4, versetti da 1 e 3. Che diremo dunque del nostro antenato Abramo, che il nostro antenato abbia ottenuto secondo la carne? Poiché se Abramo fosse stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che vantarsi, ma non davanti a Dio. Infatti, che dice la Scrittura? E qui il riferimento è a Genesi 15. Abramo credette e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Cioè quello che l'Apostolo Paolo sta dicendo è che se c'è una persona che poteva alzare la mano, alzare il dito e dire: io ho tutte le carte in regola per essere giustificato davanti a te, oh Dio, quella persona sicuramente poteva essere Abramo, perché ha avuto diverse occasioni importanti di obbedienza ed è stato obbediente. Quella poteva essere la persona che poteva dire: io posso essere giustificato per opere. Eppure l'Apostolo Paolo ci dice che Abramo è stato giustificato davanti a Dio non per quello che aveva fatto, non per gli atti di ubbidienza che aveva dimostrato nella sua vita, ma semplicemente perché aveva avuto fede in Dio. E aveva avuto fede in Dio, ci dice questa affermazione: Abramo credette e gli fu messo in conto come giustizia, prima ancora di compiere qualsiasi atto degno di fede, prima ancora del grande atto che troviamo in Genesi 22 di offrire il figlio in sacrificio. È la giustizia, è la fede che Abramo ha dimostrato che gli è stata messa in conto di giustizia da parte di Dio, non le opere che ha manifestato. L'autore della lettera però agli ebrei, quindi la prima cosa è che la fede che ha dimostrato Abramo è una fede che lo ha giustificato. Però l'autore non è interessato tanto alla fede che giustifica, perché altrimenti avremmo non il libro di Ebrei, ma un altro libro di Romani. L'autore è interessato alla fede che persevera, cioè al cammino che accompagna la fede che salva. E così ci dice anche altre cose riguardo alla fede di Abramo. E ci dice che Abramo non è stato giustificato solamente per fede, ma ha vissuto anche per fede. Come sicuramente avrete modo già di sapere, se avete almeno partecipato alle nostre predicazioni sulla lettera agli ebrei, l'argomento fondamentale, l'argomento principale di questa lettera è quello della perseveranza. E molto spesso noi evangelici, quando parliamo di fede, pensiamo alla fede che abbiamo nel momento in cui accettiamo il Signore. siamo giustificati per fede e limitiamo la fede a quello. Ma non è questo quello che ha in mente la Scrittura e quello che ha in particolare in mente l'autore di Ebrei. La fede è qualcosa che accompagna la nascita nella vita cristiana, ma poi accompagna tutta la vita cristiana. E il nostro autore individua quattro eventi. Il nostro autore di Ebrei individua quattro eventi nella vita di Abramo che sono stati manifestazione di quella fede che aveva in Dio. Sono quattro eventi che accompagnano tutta l'esperienza, tutta la storia di Abramo. Vanno dall'età dei 75 anni, quando per la prima volta compare sulla scena, fino all'età di oltre i 100 anni, quando poi morirà. Quindi tutto l'arco temporale della vita di Abramo. E quando Abramo ha dimostrato fede? Beh, la prima cosa che ci viene detto è che Abramo ha dimostrato fede quando lasciò alla cieca la sua casa. Forse vi ricordate la storia. Abramo è noto come figlio di Tera, di Ur dei Caldei, probabilmente l'attuale Iran. Lì aveva sposato Sara, però non avevano avuto alcun figlio, perché la scrittura ci dice che Sara era sterile. Non sappiamo un motivo per il quale questo accadde, però suo papà, Tera, decide ad un certo punto di abbandonare la città di Ur dei Caldei per spostarsi a Canaan. Incominciano a camminare e arrivano però non a Canaan, arrivano fino a Taran, l'attuale parte nord all'incirca dell'Iraq. E lì soggiornano, e lì anche Tera muore. Poi, arrivata a un certo momento, leggiamo in Genesi 12. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Dio ha fatto delle grandi promesse ad Abramo, ma la prima cosa che gli chiede è di abbandonare e di fare questo cammino che lui gli indica. E quello che leggiamo di Abramo è semplicemente questo. Abramo partì come il Signore gli aveva detto. A quell'epoca Abramo aveva 75 anni. Ho detto che Abramo ha fatto questo passo alla cieca, un passo di obbedienza alla cieca, però vorrei precisare che cosa significa alla cieca. Alla cieca non significa che la fede è un salto nel buio, cioè facciamo qualcosa di cui non sappiamo completamente l'esito, il risultato. No, non è questo quello che si intende, perché la fede non è un salto nel buio, ma è un passo nella direzione piuttosto della luce. Il termine alla cieca vuole sottolineare il fatto che Abramo non aveva avuto alcuna anticipazione del paese in cui stava per andare. Ora, non so qual è l'ultima volta che voi vi siete spostati con la vostra famiglia, con tutto i vostri beni per andare in qualche altro posto. Cosa avete fatto? Avete fatto un salto nella cieca? Difficilmente, perché spesso dietro le nostre motivazioni di spostamento ci sono delle ragioni, che possono essere delle ragioni di studio piuttosto che delle ragioni di lavoro. Magari abbiamo fatto un sopralluogo nel posto dove pensiamo di spostarci per vedere se abbiamo dei figli, se ci sono delle scuole, delle strutture adeguate per poter andare a vivere lì. Magari siamo stati una o due volte prima di spostarci in quel luogo per vedere com'è fatto, se è adatto a noi. Io mi ricordo che nell'87, quando finita la maturità, avevo deciso di venire a Trento. Eravamo di ritorno io, Pippo e altri due amici e fratelli nella fede, che venivamo da un convegno a sud della Francia, da Avignone, e abbiamo detto: passiamo da Trento a vedere com'è. E nella nostra idea, nel nostro immaginario, Trento e Trieste erano uniti dal famoso ponte dei Cavalleggeri, cioè erano proprio così, perché non sapevo assolutamente dove è Trento. Siamo venuti qui e abbiamo visto com'era la città, ci siamo fatti in un paio d'ore un po' un'idea di com'era la città, ma abbiamo fatto un po' un salto nel buio, ma non totalmente nel buio. Questo è quello che ci sta dicendo l'autore di Ebrei. Abramo ha ricevuto quest'ordine: vai, senza nessuna anticipazione di sapere che questo sarebbe stato il posto ideale per lui. Ed Abramo è andato. Essere disposti a rinunciare alla sicurezza e al comfort della vita non sempre è facile. Anzi, a dire il vero e ad essere un po' onesti, è proprio il nostro comfort, è proprio la sicurezza delle cose note, delle cose che conosciamo, delle cose quotidiane, che spesso diventa un intoppo per le benedizioni che Dio ci vuole dare e per le chiamate che Dio ci chiama a fare alcune determinate cose. Perché è difficile rinunciare a quello che conosciamo, per l'ignoto, per quello che non abbiamo avuto mai modo di sondare. Eppure questo è il passo, il primo passo che Dio chiama a fare Abramo. Ed Abramo ha accettato, Abramo ha dato il suo assenso. E molti pensano che un uccello in mano vale molto più che due che sono fra i cespugli. Perché è più facile fare affidamento sul visibile che non sull'invisibile. Ma Abramo ha girato le spalle al suo paese, ai suoi amici, alla sua cultura, alla sua sicurezza, per andare nella direzione che Dio gli stava indicando. Questo è il primo atto di ubbidienza di una vita segnata da fede da parte di Abramo. E Abramo ha avuto fede anche quando soggiornò poi nella terra che Dio gli aveva indicato, cioè in Canaan. E al versetto 9-10 leggiamo: per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende. Vi è mai successo di trovarvi in un paese pieno di storia, con una natura stupenda, con grandi cattedrali, chiese, castelli, musei, e di non sentirvi come a casa vostra, di essere in Trentino e non sentirvi come dei trentini? Di essere un altro benefico posto e di non essere però di quella terra. Vi è mai capitato di avere questa sensazione? Abramo ha avuto questa sensazione. Si era sentito come un forestiero nella terra in cui era andata. E certamente non perché qualcuno dei locali avesse un atteggiamento ostile nei suoi confronti. Era stato ben accolto, addirittura leggiamo che era diventato uno degli uomini più ricchi di quel paese. Se vi ricordate poi la storia di Abramo e Lot che si dividono, uno va là, uno va dall'altra parte. Eppure Abramo non si trovava a suo agio lì. E questo viene testimoniato dal fatto che viveva in una tenda. Una tenda si può smontare e trasportare facilmente. E questo ci dà un'idea dell'abitare provvisorio, dell'abitare transitoriamente in un posto. È molto seducente la giusta posizione di termini che troviamo nel versetto 9. Soggiornò nella terra promessa come in terra straniera. Soggiornò nella terra promessa come in terra straniera. E non è così che Dio ci chiama a vivere? Dobbiamo essere, ci viene detto, del mondo, ma non dobbiamo essere del mondo. Dobbiamo lavorare, dobbiamo mettere su famiglia, dobbiamo assimilare ed apprendere la cultura del luogo in cui ci troviamo. Dobbiamo pregare per il bene della città in cui siamo. Eppure sembra che Dio non voglia farci sentire pienamente appagati nel luogo in cui ci troviamo. L'Apostolo Paolo descrive questa sensazione, questo sentimento così in Filippesi al capitolo 3. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo, il Signore. E l'Apostolo Pietro aggiunge: carissimi, vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima. Abramo poteva essere soddisfatto a vivere come forestiero. Eppure no, perché si aspettava la città che ha le vere fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio. Una tenda non ha fondamenta. Una tenda ha dei picchetti che la sorreggono a malapena se viene una botta di vento forte, ma poi viene portata via. Mentre una sede permanente, una casa ha delle fondamenta. E non è che Abramo fosse contrario alla permanenza, alla solidità, alla stabilità, ma cercava la solidità e la stabilità giusta. Cercava la solidità e la stabilità della casa che Dio gli stava costruendo. Aspettava quella cui il vero costruttore è Dio. La fede di Abramo era nell'eternità, non nelle cose temporali. Era nello spirituale e non nelle cose fisiche. E di questo diremo qualcosa a breve. Abramo quindi ha dimostrato fede nel modo in cui ha soggiornato nella terra promessa. Questo è il secondo modo di come nella sua vita ha dimostrato fede. E poi Abramo, ma anche Sara, hanno dimostrato fede quando credettero che Dio gli avrebbe dato un erede. Dio promise ad Abramo e a sua moglie che avrebbero avuto un figlio. Però avevano superato l'età della fertilità. Eppure, per fede, anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Ora, che Sara abbia avuto veramente fede o che il suo ridere quando Dio gli ha dato questa promessa ad Abramo fosse un segno dell'incredulità, del fatto che è fuori di testa questo che sta parlando, cioè non conta poco. Il punto è che quel ridere, arrivato a un certo punto, è diventato un motivo di gioia e di fiducia in Dio. E tutto questo ci ricorda che la fede spesso è imperfetta. La fede spesso è imperfetta. Siamo lì ad attendere le parole di Dio e poi quando riceviamo queste parole di parte di Dio le riteniamo impossibili da credere. E il versetto 12 ci dice che Abramo era una persona già svigorita e non sta parlando della sua condizione fisica in generale, perché aveva circa 80 anni quando ha ricevuto questa promessa, sappiamo che ha vissuto più di 100 anni, ma era proprio svigorita, cioè fisicamente non aveva le capacità di poter riprodurre. E anche se facciamo uno sforzo di immaginazione che anche all'epoca ci fossero delle pastiglie blu per Abramo, difficilmente possiamo pensare che una donna con più di 90 anni potesse concepire. Eppure è successo, eppure è nato, eppure è nato. Dio è rimasto fedele alle sue promesse e il risultato è stato la nascita di un figlio, Isacco, dal quale sarebbero poi nate delle grandi nazioni. Innumerevoli discendenti sarebbero venuti proprio da quella coppia. Per fede Abramo è diventato padre e per fede in un Dio che è fedele alle sue promesse. Terzo atto di fede nella vita di Abramo, questo accogliere la promessa di un figlio. Arrivati al capitolo, al versetto 13, sembra che l'autore faccia una parentesi, perché Abramo scompare dalla menzione, dal versetto 13 al versetto 16, e lo ritroviamo poi nel versetto 17. E sembra che l'autore ci proponga una, come dire, un quadro generale, una caratteristica generale della fede dei patriarchi, cioè degli uomini di fede di quel periodo. E che cosa ci dice dal versetto 13? Tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti chi dice così dimostra di cercare una patria, e se avessero avuto a cuore quella da cui erano usciti, certo avrebbero avuto il tempo di ritornarvi, ma ora ne desideravano una migliore, cioè quella celeste, perché Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro una città. Tutti i patriarchi sapevano di essere mandati nel luogo in cui si trovavano da parte di Dio. Avevano questa convinzione, ma avevano guardato a questo non come un motivo, un qualcosa a cui aggrapparsi. Stavano indirizzando la loro, cioè, attenzione, tutti i patriarchi, verso qualcosa di migliore. E qui viene questo qualcosa di migliore, viene descritto, descrive appunto il cielo. Temo che per molti di noi il cielo è così futuro, è così lontano che difficilmente ci pensiamo. Forse gli anziani, forse le persone avanti in età pensano ogni tanto al cielo, perché vedono che le forze stanno diminuendo, perché vedono che si avvicina la fine e allora incominciano a pensare al cielo. Eppure mi chiedo se noi non dovremmo cambiare prospettiva e incominciare a far diventare il cielo più tangibile di quello che immaginiamo. Vi rileggo il versetto 16, che forse vi è sfuggito, che forse ci è sfuggito. Poiché Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro una città. Come dovremmo leggere questo verso? Ci sono persone, dovremmo leggerlo cioè in questo modo, ci sono persone di cui Dio si vergogna di essere chiamato il loro Dio perché sono così assorbite dalle cose di questo mondo, poco interessate da ciò che Dio sta preparando per loro? Cioè, siamo così concentrati, ci sono persone così concentrate nelle cose attuali, nelle cose presenti, che ci stiamo dimenticando del cielo e che Dio di conseguenza si vergogna di essere chiamato il nostro Dio? Dovremmo leggere in questo modo, questo verso? Non lo so. Non lo so. Però ci invita a riflettere. Però ci deve invitare a riflettere. E dopo questa parentesi sui patriarchi, l'autore ritorna su Abramo e ci dice che Abramo ha avuto fede quando ha offerto il figlio Isacco in olocausto. Versetti 17-19. Ora, conosciamo tutti la storia, è una storia carica di tensione, una storia carica di pathos per quello che Dio chiede ad Abramo di fare. Genesi 22. Prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria, e offrilo là in olocausto, sopra uno dei monti che io ti dirò. È un episodio che certamente mette in cattiva luce Dio, perché ci troviamo davanti a una delle richieste più difficili da comprendere in tutta la scrittura. Dio stesso che chiede il sacrificio di un figlio. Ora, non voglio avere la presunzione di capire tutto. Io ho già abbastanza problemi a pensare che mia figlia, che oggi è qui presente, un giorno, prima o poi, ci abbandonerà per andare a studiare da qualche altra parte. E difficilmente riesco a immaginare quello che Dio chiede ad Abramo. Dio gli chiede di fare una cosa così strana. E Dio sembra, come dire, mettere il sale nella piaga, girare il coltello nella ferita. Prendi ora tuo figlio, il tuo unico, non è che ne hai tanti, il tuo unico figlio, e non uno che non consideri, ma colui che tu ami. Dio gli chiede questo ad Abramo. Isacco era l'unico figlio, l'amato di Abramo e di Sara, ed era oltretutto questo il figlio della promessa, colui che doveva essere il canale del patto eterno che Dio faceva con l'umanità, che Dio aveva fatto con Abramo in Genesi 17. Obbedire a Dio per Abramo doveva essere come la fine di un sogno. Proviamo a contestualizzare questo nelle nostre vite. Anche a noi a volte l'obbedienza a Dio ci sembra come la fine di un sogno. Ora, è naturale, è umano, è anche bello per certi versi pensare che la vita sia come quando si è in vacanza. In vacanza non si tende a non avere pensieri. Scompaiono i pensieri delle bollette, scompaiono i pensieri dei soldi, scompaiono i pensieri della vita di tutti i giorni, dei litigi in casa, delle discussioni. È tutto bello, è tutto romantico, si vedono cose nuove, eccetera, eccetera. Eppure la vita è come quella di un... come quella di la fine di un sogno, questo comandamento che Dio dà ad Abramo. Ti succede mai di sentire Dio dirti di rimanere sposato, sposata, se trovi molto difficile portare avanti il tuo matrimonio? O di restare single quando invece hai una forte propulsione per il matrimonio? Oppure di non lasciare il lavoro che odi? Oppure di lasciare le cose che ami per non compromettere i traguardi che hai raggiunto e magari diventare un missionario? Quando Dio ti fa qualcosa, ti dice qualcosa del genere, non arrivi anche tu alla conclusione: ma è ragionevole quello che mi stai chiedendo? Ma com'è possibile? Ma com'è possibile, Dio, che tu mi chiedi queste cose? Devo continuare una storia che è difficile da continuare. Devo continuare un lavoro che trovo così pesante da vivere, da fare, da mantenere. Se abbiamo riflettuto e anche noi fatto questa esperienza, allora non ci risulterà difficile capire quello che girava nella testa di Abramo. Abramo lì, che decide di obbedire, si incammina per fare quello che Dio gli chiede. E possiamo trovare difficile giustificare Dio davanti a questa prova immensa che dà ad Abramo, anche se sappiamo, leggendo la scrittura, noi siamo confortati dal fatto che poi sappiamo che Dio fermerà la mano di Abramo mentre col coltello era in aria e stava per colpire il figlio. Ma Abramo non è che aveva la scrittura che sapeva come andava a finire, assolutamente, eh? Abramo era lì, pronto a sacrificare il figlio. Chi siamo noi per suggerire a Dio che ha sbagliato, che non doveva provare fino a questo punto il suo servo? Chissà se Dio non ci dà una prova altrettanto pesante, una prova che ha una difficile spiegazione razionale anche nella nostra vita. Forse un figlio o una figlia tanto amati perse prematuramente. Forse un coniuge che decide di abbandonare te e i figli improvvisamente. forse la perdita di una casa in un incendio o in un terremoto, o forse semplicemente la casualità, come col ponte Morandi questa settimana che abbiamo visto a Genova. Quante persone, giovani, tanti, tanti soprattutto giovani, il più vecchio aveva 57 anni e il più giovane ne avevano 8-9 anni, e questi chissà se pensavano al cielo, e questi chissà se pensavano ci sarà il tempo. È facile, spontaneo chiedersi perché mi accadono queste cose quando capitano queste circostanze. Che bene si può avere da una tragedia? Io non lo so, non ho una risposta né difficile né semplice da darvi, però so che la vita è così, la vita non sempre è patinata d'oro, la vita non sempre è in vacanza, a volte è un brusco risveglio dal sonno, come in questo caso, come nel caso di Mosè e di Abramo. Un giorno un giornalista chiese alla signora Einstein, la moglie di Albert Einstein, il famoso scienziato per la relatività, se avesse capito tutto della teoria di suo marito. E la signora Einstein rispose: veramente non ci ho capito niente, ma so una cosa, conosco Albert e di lui mi posso fidare. Ora, noi non abbiamo tutte le risposte, però conosciamo Dio. E di Lui possiamo fidarci. Di Lui possiamo fidarci anche se non sappiamo tutto. Cosa aveva promesso Dio ad Abramo? Cosa aveva promesso ad Abramo di manifestare fede in questa specifica circostanza così difficile? Il versetto 19 ci dice che Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti. E la parola persuaso denota una convinzione interiore, non è semplicemente un'idea che ha in testa. Sono convinto che, come spesso noi diciamo. Qua Abramo sta dicendo sono persuaso che. E non si è trattato di uno sperare contro speranza, non si è trattato di un desiderio o frutto dell'immaginazione. Abramo era convinto che Dio è un Dio grande, che Dio avrebbe potuto ridargli il figlio Isacco come per una specie di resurrezione. E attenzione, come dicevo prima, Abramo non è che pensava che Dio lo avesse fermato, arrivato a un certo punto, o guarda, lì c'è il vitello, il montone per fare il sacrificio, o guarda, lì c'è la legna, mettiamo tutto e facciamo questo. No, Abramo era convinto che il figlio sarebbe morto e che lo avrebbe avuto come per risurrezione, cioè che Dio lo avrebbe risuscitato. E questo è sconvolgente. Perché ricordiamoci il momento in cui sta parlando nella storia di Abramo. Ricordiamoci della storia di salvezza fino a questo momento. Tutti gli altri uomini di fede che hanno preceduto, nessuno di questi ha sperimentato o avuto mai un'esperienza di resurrezione. Non se ne parla né per Abele, né per Enoch, né per Noè. Nessuna testimonianza di resurrezione fino a questo punto. Eppure Abramo dice, io so chi è Dio. Dio mi chiede di sacrificare il figlio, io sacrificherò il mio figlio e lo otterrò come per resurrezione, cioè Dio lo risusciterà, sebbene non ci fosse alcuna evidenza storica di altri casi del genere. È magnifico. Questa è la fede. Possiamo veramente dubitare che Abramo meriti il posto dell'opera per eccellenza nella galleria della fede dei patriarchi? Difficilmente. Difficilmente possiamo dimenticare questo. Ma Ebrei menziona anche degli altri esempi, e quelli a cui vogliamo adesso guardare brevemente. Isacco, Giacobbe e Giuseppe. Per Abramo ci sono 10 versetti, per Isacco, Giacobbe e Giuseppe solo 4 versetti, un versetto a testa per parlare di loro. Sono persone che hanno enormi anche macchie durante la loro vita, macchie di fede nella loro vita, macchie di assenza di fede nella loro vita, ma che arrivati a un certo punto, specialmente sul punto di morte, manifestano però il giusto atteggiamento. E l'autore ci parla di loro in questi termini. Isacco ha promesso future benedizioni ai suoi discendenti nell'ordine stabilito da Dio. Tutto quello che il nostro testo ci dice su Isacco è questo. Per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche riguardo a cose future. Non ci viene detto nulla dell'inganno di Giacobbe e di sua mamma ai danni di Isacco e di Esaù. Si sorvola su tutto questo, su tutta questa situazione. Ci viene detto semplicemente che il figlio minore ricevette la sua benedizione e che Isacco non fece nulla per ritrattare questa cosa. Isacco acconsente al piano che Dio ha in mente, perché non è la volontà di Dio che il minore sarebbe stato servito dal maggiore, che Giacobbe sarebbe stato servito, il minore sarebbe stato servito da Esaù che era il maggiore. E Isacco non fa assolutamente nulla per cambiare le cose, accetta la volontà di Dio per come questa è e dà una parte di benedizione poi alla fine anche ad Esaù. Questo è l'unico episodio che viene raccontato di Isacco. E poi Giacobbe. Giacobbe fece la stessa cosa con i suoi nipoti. Versetto 21. L'evento della vita di Giacobbe, a cui l'autore di Ebrei fa riferimento, riguarda la benedizione che dà ai nipoti, cioè ai figli di Giuseppe. I dettagli di questa storia li trovate in Genesi 48, se volete andarli a leggere. Giuseppe porta i figli, Efraim e Manasse, dal padre, Giacobbe, per ricevere una benedizione, per dare loro una benedizione. E Giuseppe cosa fa? Mette giustamente il figlio Manasse, il figlio maggiore, alla destra di Giuseppe, perché così avrebbe ricevuto la benedizione maggiore, e il figlio Efraim alla sua sinistra. E che cos'è che fa Giuseppe? Incrocia le mani, ci dice Genesi capitolo 48, cioè scambia l'ordine così come era successo già nella sua vita con Giacobbe ed Esaù, anche in questo caso con Efraim e Manasse, incrocia le mani e scambia l'ordine della benedizione. E Giuseppe, che è lì presente, vede la cosa, ne rimane dispiaciuto, perché il figlio maggiore non viene benedetto per come doveva essere, secondo le tradizioni del tempo, e cerca di invertire le mani del padre. E che cos'è che accade? Lo so, figlio mio, lo so, anch'egli diventerà un popolo. Parlando di Manasse, anche egli sarà grande. Non di meno, il suo fratello più giovane, Efraim, sarà più grande di lui e la sua discendenza diventerà una moltitudine di nazioni. Il punto principale di questa storia è che Dio sceglie come vuole e non come noi avremmo scelto. E Giacobbe era disposto ad accettare la scelta di Dio. Non la scelta che avrebbe praticato lui. Giacobbe ha posto la sua fede nelle promesse di Dio. E poi c'è Giuseppe, l'ultimo di cui si parla. Giuseppe è una persona meravigliosa, ci sono tante prediche sicuramente che avete ascoltato sulla vita di Giuseppe, di questo ragazzino che all'età, non mi ricordo se intorno ai 16 anni, viene venduto schiavo dai suoi fratelli che erano gelosi per questi sogni che aveva, sogni in cui lui era al centro e gli altri adoravano lui e non capivano questa cosa e si dispiacevano di questa cosa e lo vendono come schiavo. Ha tutta un'esperienza in Egitto, una vita travagliata, un percorso anche segnato da grandi successi perché arriva a diventare primo ministro di Egitto. Eppure l'unico episodio, quindi tanti elementi per dimostrare la fede di quest'uomo, eppure Ebrei, l'autore di Ebrei seleziona solamente un caso, una situazione. Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dei figli di Israele e diede disposizioni circa le sue ossa. Giuseppe aveva trascorso tutta la sua vita in Egitto. Era diventato importante e, vista la posizione che ricopriva, visto che stava per morire, avrebbe potuto chiedere al faraone di dargli il permesso di andarsene lui e tutti i suoi discendenti in una grande carovana verso la terra promessa e il loro luogo per essere seppellito lì. D'altronde era già successo quando era morto suo papà, Giacobbe. Era già successo questa storia. Giuseppe aveva chiesto permesso per lasciare andare tutti una grande carovana per andare a seppellire il padre. Invece lui dice no. Invece lui è convinto delle promesse di Dio, è convinto che questa promessa di Dio, che il popolo sarebbe ritornato nella terra promessa, quando non si sa, non lo sapeva, e allora dà disposizione circa le sue ossa. Genesi 50. Giuseppe disse ai suoi fratelli: io sto per morire, ma Dio per certo vi visiterà e vi farà salire da questo paese, nel paese che promise con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Giacobbe fece giurare ai figli di Israele dicendo: Dio per certo vi visiterà, allora portate via da qui le mie ossa. Poi Giuseppe morì all'età di 110 anni e fu imbalsamato e deposto in un sarcofago in Egitto. Gli ebrei, fratelli, non avevano l'usanza di imbalsamare i loro defunti. È qualcosa che non facevano e che non fanno nemmeno oggi. Ma Giuseppe era un primo ministro di Egitto e tutte le personalità importanti di Egitto venivano imbalsamate, venivano mummificate. E questo è stato un atto della provvidenza di Dio, perché Giuseppe stesso non è sfuggito da questo destino di essere imbalsamato. Pensate che cosa potevano portare dopo 400 anni, perché passano 400 anni prima che appaia Mosè e che porti il popolo fuori di Egitto nella terra promessa, che cosa poteva rimanere nel terreno se le ossa di Giuseppe fossero state deposte semplicemente nel terreno? Cosa avrebbero portato nella terra promessa? Nulla. E invece, in Esodo 13 ci viene detto, al versetto 19, Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe. La mummia di Giuseppe fu trasportata, fratelli, attraverso il Mar Rosso. Era con il popolo quando è trascorso circa un anno alle pendici del Monte Sinai. Era ancora con loro quando si trovarono alle porte della terra promessa, a Cades Barnea. La sua mummia aveva attraversato il deserto per circa 40 anni durante tutto il periodo di girovagare del popolo a causa della loro disobbedienza a Dio. E finalmente con Giosuè attraversa il Giordano e viene seppellita a Sichem, Giosuè 24:32, il paese in cui tanti, tanti anni prima era stato venduto come schiavo dai suoi fratelli, circa 500 anni dopo. La fede che persevera, fratelli, è onorata da Dio, anche dopo 500 anni. La fede che persevera è la fede che dimostriamo alla conversione, andiamo alla conclusione, che dimostriamo in tutto il nostro cammino sulla terra, che dimostriamo quando Dio ci fa delle promesse strane e irragionevoli, che dimostriamo in Dio quando ci allunga, ci distende fino al punto della rottura, che dimostriamo anche nel nostro letto di morte. Il vero credente, fratelli, vive bene e muore meglio. Vive bene e muore meglio. Il vero credente è una fede che persevera. Vi invito a tornare al versetto 16 e a rileggerlo mettendoci il vostro nome. Come vi sembra che suoni? Ma ora Salvo desidera una patria migliore. Ma ora Ester desidera una patria migliore. Ma ora Iuri desidera una patria migliore, cioè quella celeste. E perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro una città. Possiamo veramente mettere il nostro nome lì? Possiamo veramente ciascuno di noi mettere il suo nome lì? Che Dio ci conceda questa grazia. E di che città si sta parlando? Ora noi viviamo in un posto relativamente bello, relativamente felice, Trento è un posto protetto, non ci sono grandi squallori. Eppure John Piper dà una descrizione di questo avendo in mente qualcuno che magari ha vissuto a Caracas o in una favela del Brasile e dice: una città senza inquinamento, né graffiti, senza immondizia, senza vernici scrostate o depositi in malora, senza erbacce o bottiglie rotte, senza buche per le strade, senza conflitti, senza liti domestiche, senza violenza o pericoli di notte, senza incendi dolosi, senza menzogna, furto e omicidio, senza atti di vandalismo e altre brutture. Questa è la città che Dio sta preparando per noi. Questa è la città celeste a cui queste persone, anche se avevano tante cose a cui aggrapparsi, hanno continuato a guardare, perché Dio è il suo architetto, perché Cristo è il fondamento di quella città. Che anche a noi, Dio ci dia la grazia di avere questa fede che persevera e di guardare al cielo, come più tangibile delle cose che vediamo. Inchiniamo il nostro capo. Signore, vogliamo chiederti che tu per prima cosa quest'oggi ci dia la grazia che salva. Se in mezzo a noi, Signore, ci sono delle persone che ancora non hanno conosciuto te come Signore e Salvatore, che non si sono arrese a te pensando di avere ancora tutta la vita nelle loro mani, che possono avere quella grazia che salva e che possono insieme con noi poi manifestarla quotidianamente nel proprio cammino, davanti a quelle circostanze che spesso troviamo difficili da capire o da razionalizzare, davanti a quelle situazioni in cui tu ci porti fino al limite delle nostre capacità, al limite delle nostre forze, al punto di rottura, davanti a quelle situazioni che ci fanno pensare e dire: ma che ragione c'è? Che bene si può avere da una tragedia? Che bene può esserci in un matrimonio che non va? In un lavoro che detesto? In una compagna che non trovo, che invece che vorrei? Signore, dacci questa fede che persevera. Signore, dacci di essere delle persone che vivono bene e che sanno morire anche meglio, perché hanno fede in te. Signore, ti lodiamo e ti ringraziamo perché tu non cerchi e non guardi la perfezione, perché se tu guardassi questo, tutti noi saremmo finiti, tutti noi saremmo distrutti. Ma grazie, Signore, che anche nonostante le nostre mancanze, tu operi per la tua sovranità. Sia dai a noi di accettare la nostra condizione di tuoi servi, di opera delle tue mani, che nessuno di noi possa avere l'ardore o la presunzione di poter dire: chi sei tu per fare questo? Chi sei tu per fare in questo modo? Aiutaci a accettare quello che ci viene da te e aiutaci, Signore, a darci, ad avere quella costanza che tu ricerchi nella nostra vita. Ma ora cerchiamo una patria migliore, cioè la patria celeste, perché Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato per loro una città. Amen. Alziamoci e cantiamo insieme un inno al Signore.
Sì, a me la visione, amato Signore, sì, della mente il pensiero migliore, presenza di luce se dormo. Saggezza o parola vera, sempre con me, io pronto a seguire. Padre mio, sei e son tuo figlio, per dimorando fondo il mio cuore. Sì, la mia spada è lo scudo con cui spengo i dardi del nemico. Sei la mia dignità, tu la mia gioia, e sei riparo per l'anima mia.
Ne vogliamo accomodarci e vogliamo prendere il consueto tempo di preghiera comunitaria. Se ci sono motivi di ringraziamento, richieste, questo è un buon tempo per condividerle. Sì. Evviva! Bene. Bene, ringraziamo il Signore, siamo gioiosi con voi, insomma, che tutta la Chiesa possa continuare a pregare, a lodare, a ringraziare il Signore per come sta portando avanti la gravidanza di Alessandra. Bene, grazie per la condivisione. Massimo? Vogliamo continuare a ricordarci di quanti anche in mezzo a noi, no, non stanno bene, per il papà di Angelo, che possa rimettersi, insomma, che possano essere fiduciosi, insomma, avere il cuore tranquillo, no, per Veronica, per quanti, insomma, stanno passando prove di difficoltà, che il Signore ci mette davanti. Vogliamo ancora, come anche ci ha ricordato Salvo nel sermone, insomma, ricordarci dei familiari, di quanti hanno perso i propri cari, no, nella tragedia a Genova, e pregare il Signore che metta vicino dei fratelli in Cristo, insomma, che possa essere occasione per portare il conforto, ma il conforto che solo il Signore può dare. Poi ricordiamoci anche che c'è stato ci sono varie scosse anche nel centro Italia, nel Molise, quanti anche vicini, insomma, si stanno preoccupando, no, per questo, insomma, ecco. Vogliamo comunque sentirci liberi, abbassare il capo e portare le nostre lodi, il nostro ringraziamento e le nostre suppliche al Signore. Abbassiamo il capo. Padre, ti vogliamo ancora ringraziare per la parola che ci hai dato quest'oggi, Signore. Grazie, Signore, che possa essere impressa nei nostri cuori, che possa essere veramente la nostra guida e la nostra fiducia, Signore. Ti vogliamo sì chiedere, Signore, di stare vicino a chi è nella sofferenza, Signore, di infondere la pace che viene solo da Te, dal Tuo Spirito. Ti vogliamo chiedere anche di renderci coraggiosi per portare conforto a chi è in difficoltà, Signore, affinché possiamo sentirci coinvolti per quello che possiamo, per quello che Tu ci chiedi di fare, Signore. Dai Tu a noi la saggezza e il coraggio che spesso ci mancano, Signore, l'attenzione, la parola giusta, la presenza, Signore. Ti vogliamo mettere davanti, Signore, le persone che hanno perso i propri cari, Signore. Ti vogliamo mettere davanti, Signore, le persone che staranno vicino a loro, Signore. Ti mettiamo davanti, Signore, i tanti credenti che si stanno attivando, Signore, per portare conforto, Signore. Ti vogliamo anche lodare e ringraziare, Signore, perché attraverso quel meraviglioso miracolo che compi della vita, Signore, ci dai delle piccole porzioni di gioia e di paradiso, Signore. Ti ringraziamo per come sta proseguendo la gravidanza di Alessandra, Signore, e ti mettiamo davanti il piccolino affinché, Signore, Tu lo protegga fino che tutto possa andare per il meglio nelle prossime settimane. Grazie intanto per come sta andando, Signore. Grazie per la gioia che ci dai, no? nel poter sperimentare questo, Signore. Grazie, Signore, per la Tua protezione. Ti vogliamo pregare, Signore, ancora per questa comunità, Signore, per la comunità che si riempirà di nuovo dalla prossima settimana, Signore. E ti preghiamo, Signore, che possiamo avere quell'energia, quella voglia di metterci in gioco per Te, Signore, anche nell'anno che abbiamo davanti, Signore. Lode a Te, Signore, che possiamo confidare in Te in ogni momento, Signore, e sentirci parte di un unico popolo, Signore, che in Te confida e che trova il coraggio di camminare e di raccogliere le sfide che Tu ci hai messo, che Tu ci metti davanti, Signore, come Tuo popolo che annuncia la Tua venuta, Signore. Lode a Te per ogni cosa, in Cristo Gesù. Amen. Ebbene, vogliamo alzarci in piedi per un ultimo canto, Signore. E possiamo continuare a lodare il Signore, perché anche l'ultimo canto è alla lode e onore del nostro Dio.
Stare qui a pensare a tutto il bene che hai fatto per me, fermo qui, resterò aspettando la tua voce, oh Dio, santo, giusto, fedele sempre sei, vero amico e mio redentore. Io ti adorerò per chi tu sei, io ti adorerò per chi tu sei, io ti adorerò per chi tu sei, Gesù. Stare qui a pensare a tutto il bene che hai fatto per me, fermo qui, resterò aspettando la tua voce, oh Dio.